Ciao a tutte e tutti, sono ancora io, Domizia, ma questa volta vi parlo un po' della situazione, delle donne in Brasile, perché sto in Brasile da una quindicina di giorni e una compagna del nord-est del Brasile mi ha mandato un testo che ora io, proverò a tradurvi, cercando di rispettare il più possibile le sue parole. Allora, anche lei ha diviso, il suo testo in vari capitoli, quindi inizia con la situazione generale delle donne in Brasile e dice che attualmente nel Brasile, le donne stanno, cercando di riorganizzarsi collettivamente per evitare di perdere tutti i diritti che hanno acquisito dal 2000 col governo Lula e Dilma. Stanno cercando, cioè, c'è un grosso problema di differenza di salario qui, sia tra uomini e donne che tra classi sociali, e un indice di mortalità materna molto alto. Le istituzioni femministe e i gruppi politici più antichi hanno molta difficoltà per finanziare i loro progetti e i loro interventi, però ci sono tanti gruppi autonomi e locali che si organizzano collettivamente con le donne. Poi parla del dibattito attuale con il governo futuro. Dall'ultima elezione c'è un'atmosfera di panico allucinante che invade l'immaginario collettivo delle persone che stanno nei movimenti sociali qui nel Brasile. C'è proprio una paura generalizzata. Stanno assistendo proprio all'installazione del fascismo. E che lei dice nel nostro paese il regime fascista si allea con il neoliberalismo, che è una forma devastatrice per le parti più povere della popolazione, soprattutto le donne nere e indios, che sono la parte già più fragilizzata della popolazione. Non c'è nessuna speranza di dialogo che favoreggerà le donne, nessun dialogo con questo futuro governo. E lei racconta che questo governo ha affermato già durante la campagna, perché il governo sarà ufficializzato a gennaio, che le donne dovranno ricevere un salario minore degli uomini, che la donna non potrà più abortire in caso di stupro. E qui io apro una piccola parentesi per parlare dell'aborto. Qui l'aborto è criminalizzato, si può fare solo in caso di stupro o in caso in cui il feto, la malformazione del feto possa mettere in pericolo la vita della donna e del feto. Quindi, insomma, questo governo futuro ha già detto che le donne non potranno più abortire in caso di stupro. E che il paese potrà migliorarsi soltanto con una guerra civile che ammazzerà tanti innocenti. Queste sono le parole del nuovo presidente. Quindi lei dice: cosa ci resta da fare a noi donne? Di rimanere unite e organizzarci come poter organizzare la nostra resistenza per rimanere vive e vivere con dignità. Poi inizia un capitolo sulla proposta e i cambiamenti, la lotta per la difesa e la manutenzione del nostro sistema unico di salute, il SUS, che io apro una parentesi, è organizzato anche con delle unità basiche di salute che stanno nei quartieri, e che sono molto presenti loro nel sistema di salute, poi dipende dagli stati. È un punto chiave, lei dice, per la resistenza femminista in tempo di fascismo. E il futuro presidente ha già annunciato delle riforme sul sistema di salute, sul sistema dell'educazione e sul il codice del lavoro. Quindi, le donne stanno cercando di creare alternative, cercando di garantire e di mantenere una salute integrale per le donne. Ci sono molti gruppi autonomi di autocura, lei parla soprattutto del suo stato, ma ce ne sono anche in altri stati, di autocura, che stanno mostrando veramente nella realtà e nella pratica delle possibilità di accoglienza e di rafforzamento delle donne e delle classi popolari. In questi gruppi autonomi di autocura le donne si trasmettono tecniche e pratiche di salute olistica che permette di creare una fiducia tra di loro, tra le donne femministe e non, e di decostruire l'immagine e lo stereotipo che questo governo fascista mette sulle spalle delle donne e delle donne femministe. C'è un attacco enorme alle donne femministe. Ora parla un po' della legge sulla violenza maschile, l'aborto e la contraccezione. Dice che c'è una legge che si chiama legge Maria da Penna che criminalizzò la violenza fatta alle donne e anche questo governo attuale, anche se misogino, non l'ha ancora smontato, non ha ancora distrutto questa delegazione delle donne. Perché comunque questa delegazione delle donne ha ridotto l'indice di violenza fatta alle donne. Loro stavano prima del colpo di Stato, stavano cercando di approvare una legge sul femminicidio che caratterizzava appunto l'assassino per le donne perché donne. Ma lei precisa comunque che loro lottano più per prevenire le violenze fatte alle donne e che la delegazione serve per registrare soprattutto il numero di donne che viene violentata e che è vittima di violenza e che lei dice che è importante praticare la prevenzione e l'autodifesa perché le donne non siano violentate. Sull'aborto stanno retrocedendo perché c'è tanti politici religiosi in questo governo, tra cui il presidente, e soprattutto della Chiesa evangelista, che difende lo stato del feto, lo stato civile, e che stanno preparando un documento sul diritto civile, i diritti civili dell'embrione e del feto. Quindi questo torna a invisibilizzare completamente la donna e il processo di gestazione viene criminalizzata e anche l'aborto. Solo una piccola parentesi, ah no, che ho già fatto sull'aborto, niente. Allora, poi parla del movimento femminista nel Brasile, i conflitti, le divisioni e la forza. Dice che al Brasile, e soprattutto nella località dove lei sta, perché appunto è molto diversa da stato a stato, c'è una grande contribuzione del movimento femminista, cioè il movimento femminista è molto attivo. Ci sono molti gruppi di ricerca nelle università, gruppi di organizzazione delle donne delle classi popolari. Sono molto presenti nei quartieri popolari e nelle favelas, cioè non c'è divisione tra università e, questa è una parentesi per spiegare quello che lei dice, non c'è divisione tra universitarie e classe popolare perché la maggior parte delle universitarie che studia la violenza fatta alle donne o l'analisi femminista nell'università viene da classi popolari ed ha avuto accesso all'università grazie al governo Lula e Dilma. Quindi c'è tutta una nuova classe media e una prima generazione che ha avuto accesso all'università che produce enormemente tantissime riflessioni, analisi e che sta in contatto con i quartieri popolari e le favelas, cosa che fa molto paura al governo attuale. Riprendo quello che lei diceva, lei dice che ci sta comunque anche un'articolazione di donne brasiliane a livello nazionale e dei forum di donne a livello di ogni stato. In questo momento stanno cercando di rinforzare i gruppi e la nascita di autonomi di donne nei quartieri dove è più facile incontrarsi con le donne. Loro percepiscono una forza maggiore del femminismo nero, afro-brasiliano, che arricchisce tantissimo il dibattito e il lavoro di base unito con le donne delle classi popolari. Nelle università e nelle ONG si dice che si percepisce con più nitidezza la presenza del femminismo trans e che lei dice che penso che è necessario di rimanere unite. E che unite nella forza collettiva contro il fascismo, ma proteggendo sempre la particolarità di ognuna. E io qui faccio una piccola parentesi, anche di quello che ho visto nell'incontro femminista a cui sono stata. Ci sono molte divisioni qui, ma i conflitti si stanno tra queer, transfemminismo e femminismo, donne e lesbiche. Ci stavano conflitti, ma ora stanno cercando di comunicare e veramente di raccontarsi i propri percorsi anche attraverso l'autocoscienza che permette di parlare partendo da sé per cercare di capire il percorso di ognuna e perché si vuole un separatismo donne e lesbiche, perché ci vuole un separatismo queer, eccetera, eccetera. E quindi stanno cercando ponti, stanno cercando di creare ponti tra di loro e di comunicare partendo da sé per capire il percorso di ognuna, cosa che secondo me dovremmo prendere come esempio. Continuo a tradurre quello che lei dice. Dice che nell'autodifesa femminista ci stanno molte, hanno avanzato molto, hanno sviluppato un sacco di cose, ci sono degli incontri locali che sono organizzati soprattutto nel nord-est, nel tentativo come si dice, di mantenere le donne vive, cioè proprio di sopravvivere, per sopravvivere nella dignità. E dice se il femminismo può sopravvivere grazie a delle donne che sono vive e in salute integrale e globale. Ecco, lei finisce così e io volevo solo aggiungere una cosa, due piccole cose che si stanno proprio preparando al peggio, anche a esiliare. E a trovare strategie veramente di autodifesa seria di fronte a questo governo fascista. Volevo dire anche che durante il governo Lula tante cose comunque erano migliorate. E ci fu un accordo tra il Brasile e Cuba perché Cuba, perché Cuba potesse ricevere dei medici, cioè il Brasile ha ricevuto, ha accolto dei medici cubani e cubane per lavorare nei quartieri popolari nelle favelas, perché non perché manchino medici qui in Brasile, ma il corpo medico è talmente elitista che non vuole lavorare non vuole lavorare nei quartieri popolari e nelle favelas. E quindi il Brasile ha chiesto aiuto a Cuba durante il governo Lula perché venissero qui a lavorare nei quartieri popolari e nelle favelas e nelle riserve Indios. Prima cosa, dopo il colpo di Stato, questo accordo è stato rotto, quindi tutti questi medici e mediche cubane se ne sono tornati a Cuba e c'è stata una propaganda anticomunista dicendo che i cubani lavoravano qui come schiavi, perché mandavano i soldi a Cuba. Un'ultima cosa, volevo dire che ci sta comunque una nuova classe media che è nata con l'avvento del governo Lula e Dilma, è una nuova generazione che ha avuto accesso all'università e quindi è questo che fa molto paura, perché gran parte della gente che ha avuto accesso all'università non ha dimenticato da quale classe popolare viene. Allora che c'è tutta una parte invece di questa classe media, nuova classe media, che vuole soprattutto dimenticare da dove viene e che quindi è la maggior parte che ha votato questo nuovo presidente. Vabbè, vi ringrazio, spero di aver rispettato il suo discorso e di essere stata chiara per voi. Vi ringrazio, ciao, buona manifestazione, ciao a tutte.